Allora ringraziamo Giovanna che è venuta qui a presentarci il suo libro insieme a Sonia Brunetti Luzzati, che oramai è nostra, ci frequenta abitualmente. E auguro a tutti una buona serata. Chi non l'avesse ancora fatto volesse farlo, l'iscrizione a Cash costa 100 euro, devo ricordarvelo, questo è solo un'idea. Buona serata a tutti.
Buonasera a tutti. Siamo qui per la presentazione di questo straordinario libro di poesie che ha scritto Giovanna Rosadini. La richiesta di Giovanna è stata quella di cercare di riflettere un po' su un aspetto un po' particolare, molto specifico della sua storia e della sua vicenda umana, che è legata alla preghiera, al sostegno che ha avuto da parte di moltissime persone che nel periodo della sua malattia, diciamo, comunque queste persone hanno organizzato dei gruppi di preghiera. Rav Colombo in particolare comunque si è occupato di organizzare questa cosa, e quindi mi chiedeva appunto di ragionare anche insieme non solo sugli aspetti più poetici, ma anche in particolare sul senso della tefillah, su quanto la forza della tefillah sia stata, a suo giudizio, a giudizio di noi tutti, che noi oggi, perché la vediamo qui con noi, determinante, direi, nel superamento di un'esperienza così terribile. Quando ho preso il libro di Giovanna, la prima cosa che ho fatto, forse per sbaglio, per abitudine, non lo so, comunque, è stato quello di leggerlo al contrario. Stavo guardando delle altre cose ebraiche, quindi probabilmente ho aperto il libro casualmente al contrario, insomma, comunque. E devo dire che nell'ultimissima parte si intitola Grazie, ed è una straordinaria poesia, se mi permetti, che è in prosa, non è in poesia, nella quale Giovanna fa un lunghissimo elenco di tutte le persone che sono state comunque importanti, fondamentali, nell'aiutarla a riuscire ad uscire da questa sua esperienza. Ma chi è Giovanna? Giovanna è una poetessa, e questo lo potrete leggere direttamente dal libro. Si è occupata per moltissimi anni, ha lavorato alla casa editrice Einaudi, e a un certo punto della sua vita c'è stato questo incidente che l'ha cambiato completamente l'esistenza, sia da un punto di vista proprio fisico, interiore, eccetera, poi ha squassato completamente tutti gli equilibri della sua vita. La narrazione di questo lungo viaggio che lei ha fatto dal momento in cui si è sentita male fino al momento in cui è tornata a camminare, a vivere, no? È fatta tutta attraverso la poesia. Tutta la struttura del libro parte proprio dalla narrazione dei sintomi della malattia e poi a mano ci descrive, ci racconta tutto quello che è successo in poesia. Pensavamo con Giovanna di offrirvi le sue poesie, che lei vi leggerà, vi racconterà, e intercaleremo magari con delle piccole spigolature, delle piccole ragionamenti o delle piccole anche altri racconti, legati invece più al senso della preghiera, della tefillah, della riflessione. Quindi comincerei a farti una prima domanda. Montale scriveva: se volessi farmi capire da tutti non scriverei in versi, nel senso che la poesia comunque è, diciamo, un linguaggio molto complesso. Allora, per quale ragione hai deciso di scrivere questa tua storia attraverso la poesia?
Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui. E la risposta immediata che mi viene è perché non avrei potuto, anzi saputo, fare altrimenti. Questo, non ho un talento narrativo, non so perché, per quanto mi è stato detto giustamente che questo è un libro narrativo, perché è un libro che racconta una storia. dall'inizio alla fine, anche per come è strutturato al suo interno, cioè c'è una prima parte che è quella dei sintomi, che curiosamente, anzi sconvolgentemente, io ho scritto 4 mesi prima dell'incidente, e che rispecchia esattamente come io mi sono sentita dopo l'incidente, cioè imprigionata dentro questo corpo privato di movimento, questo corpo impedito, questo corpo che non era più il mio corpo sostanzialmente. Poi c'è questa sezione, terra di mezzo, terra di nessuno anzi, che descrive il mio risveglio e il mio periodo di ospedalizzazione, il mio lentissimo ritorno alla vita. E infine c'è Ithaca, cioè il ritorno a casa, il ritorno a Milano, perché ho fatto la riabilitazione in una clinica di Crotone, una clinica, un polo di eccellenza, e quindi sono stata fisicamente anche parecchio tempo lontana da casa, come tutti gli amici qui presenti sanno. E che dire, insomma, è stata... Non so ben spiegare, ma so che perché poesia, però questo è quello che è arrivato miracolosamente. Io non ero ancora in grado di tenere fisicamente la penna in mano, nel senso che in palestra di fisioterapia un giorno mi hanno messo la penna in mano, mi hanno detto adesso provi a scrivere, e non sapevo come tenere la penna in mano. Però quello che è arrivato erano versi, forse anche perché avevo bisogno di concisione, come dire, la concisione paradossalmente mi aiutava a capire meglio, a mettere a fuoco meglio quello che mi stava succedendo e che mi era successo, e quindi pezzetto dopo pezzetto, quindi passo dopo passo, verso dopo verso, poesia dopo poesia, sono ritornata alla grande narrazione della vita, insomma, e quindi al racconto complessivo di questa mia vicenda in forma di libro. Non so se sono stata...
Sì. Tra l'altro vi pregherei, se avete voglia, di, cioè, non fare la serata classica, facciamo le domande dopo, eccetera, cioè, mi sembra che possiamo anche parlare in maniera molto più così diretta e chiedere direttamente a Giovanna tutto quello che ci solletica. Quando parlavi della profondità, della ricerca della profondità, di un aspetto anche, questa è una narrazione ovviamente femminile in quanto donna, mi è venuto in mente, così, mi sono venuti in mente comunque dei piccoli confronti, dei piccoli ragionamenti rispetto proprio alla capacità delle donne, la capacità delle donne nell'ebraismo, anche delle donne ebree comunque, di scrivere di poesia. Ne abbiamo molte di donne ebree che scrivono di poesie, e quindi la mamma di Elisa ha appena pubblicato, ecco, libri di poesie, la Laura Voghera Luzzatto, a Torino per esempio c'è la Rossella Fubini, ce ne sono tante di donne che oggi scrivono e ricercano e che si esprimono attraverso la poesia, e questa cosa mi ha fatto venire in mente un riferimento alle leadership all'interno del popolo ebraico. I tre fratelli, Mosè, Aaron e Miriam, hanno avuto tutti e tre un ruolo di leadership all'interno del popolo ebraico, e ciascuno di loro ha ricevuto un dono, no? Allora Mosè ha ricevuto questo dono che era quello della manna, quindi un dono che arriva direttamente dal cielo, che viene dato al popolo, eccetera, quindi è indiscusso, è qualche cosa che è stata data direttamente da Dio a Mosè. Per Aaron c'era tutta la questione delle ananim, cioè delle nuvole che comunque guidavano il percorso degli ebrei, e quindi era il dono, comunque la leadership che guidava, che conduceva, che aiutava a superare gli ostacoli. Miriam al pozzo. Il pozzo è molto terreno e ha delle caratteristiche diverse, cioè non è qualcosa che arriva dal cielo. Il pozzo è qualcosa nel quale bisogna fare lo sforzo di andare comunque a prendere l'acqua, a portarla su, e quindi e poi la si dà a tutti gli altri. Quindi il ruolo di questa donna è stato proprio quello di comunque saper prendere all'interno proprio il senso, l'energia, il valore e di donarlo poi all'esterno, di abbeverare poi tutti gli altri, no? Con questa cosa. E quindi, e questa forse probabilmente è una caratteristica più femminile. E quindi tu anche hai fatto un percorso di discesa all'interno, no? Di questo pozzo, ecco, nel quale è ricaduta. E vediamo di percorrere insieme attraverso la lettura di, delle prime poesie che hai selezionato, la questione dei sintomi. E tu hai detto che comunque avevi provato già 4 mesi prima.
Sì.
Allora, vi leggo un paio di queste quartine della prima sezione intitolata Sintomi, quelle che io ho scritto prima dell'incidente, che però raccontano molto bene, incredibilmente, come io mi sono ritrovata e sentita dopo l'incidente. Infinita periferia della mente. Ora che l'arco riflesso si è spezzato e non tiene la sua presa al centro, sul lago d'ombra dove pesca l'ombelico. Ora, un termine come arco riflesso, d'accordo, io sono figlia di un medico, però è un termine estremamente specifico. Quando durante la riabilitazione i miei fisioterapisti hanno letto questa quartina, si sono sorpresi e mi hanno detto: ma tu come facevi a conoscere questo termine? Perché questo termine indica proprio la connessione fra il cervello e il movimento attraverso le vie nervose. Quindi è incredibilmente quasi una sorta di premonizione. Insomma, e io, insomma, due sono i miracoli, in un certo senso, le cose che mi sono trovata a constatare dopo, questa di aver avuto una sorta di premonizione che io avevo buttato giù 4 mesi prima dell'incidente, e di essere sorprendentemente sopravvissuta quando gli stessi medici non avrebbero dato il minimo credito a quest'ipotesi. Vado con la seconda quartina. Quanto ci vorrà per svolgere il viluppo in cui giaccio annodata, la fune che blocca l'estensione, la ragnatela bianca intorno ai gomiti, alle mani, alle ginocchia piegate.
No, questa è la descrizione del tuo stato, cioè passiamo adesso alla descrizione del tuo stato fisico, come c'è stato questo cambiamento nel tuo corpo, no? Sì. Che è stato veramente determinante.
Ecco, queste sono altre due quartine. Io effettivamente, risvegliandomi, ero come prigioniera di questo corpo, non più in grado di muoversi, tutto storto, tutto piegato, senza forza, sgraziato. E quindi sono tutta spigoli, angoli storti, tagliati di sbieco, sottratti alla rotondità fluida dei tuoi movimenti, alla spirale piena che ti afferma. Sono tutta strappi. Ovviamente io mi ricordo che c'erano le ausiliarie che facevano le pulizie in clinica, E io ricordo di averle brutalmente invidiate per la loro capacità di movimento. Io che ero confinata in questo letto, che non mi potevo alzare, che non mi potevo muovere, io che non ho mai avuto il sentimento di invidia per la fisicità altrui, mi sono ritrovata prigioniera di questo pensiero magico, per cui dicevo, ma come un attimo fa, perché per me che avevo vissuto il coma, la normalità era di un attimo prima, un attimo fa ero in grado di fare tutto, di correre, di camminare, di avere una vita normale, e adesso sono qui in questo stato. Era una cosa incredibile. Vado avanti. Cemento rappreso, questo senso di pesantezza anche. Tronco pietrificato nella foresta fossile di cui non trovo l'uscita. Gli unici sentieri sono i rami caduti, perduti all'abbraccio col cielo. Il sangue fa grumi, si ingorga ed ottura il respiro, i pensieri. Flusso che si attenua e addensa vertigini lente, sprofondamenti. Qualcosa fa resistenza, minaccia attriti. Duro cerchio dei polmoni, chiuso ricettacolo dove l'aria entra sibilando, forzando la frana che preme sul petto, la valanga ottusa che mi sta sotterrando. Ecco, leggerei ancora. Se Sonia mi aiuta, l'ultima dei sintomi, sì, non è proprio l'ultima, ma insomma descrive molto bene come le mie sensazioni. Terreno di molte battaglie, percorsa da eserciti invisibili, ogni giorno rinasco alla potenza devastatrice di una guerra di cui non riesco a ricordare le cause. Ecco, io direi che per quanto riguarda la prima sezione...
Prego.
Ricordo bene che si può intervenire.
Certo, certo.
Io mi scuso se sono un po' ermetica. Nella domanda mi costa un po' di difficoltà a porla, però la necessità.
Vuole il microfono?
Mi sentite o
no?
Ho altri problemi di salute, ovviamente importanti, non determinati da un incidente con le conseguenze di cui la signora parlava. Quindi la mia domanda è in prima persona. Che pongo molto in sintesi. La prima è questa: quanta fisicità c'è nell'interiorità e viceversa? E se si può, se si riesce a costruire un tempo di questa interiorità che comunque viene interrotta dalla malattia, gli equilibri che veramente saltano, non fisici, mentali, ma proprio di riferimenti di coordinate e viceversa. E la seconda cosa, la domanda, che credo anche forse un po' più pregnante. Qui non vorrei ripetere il solito refrain in quanto donna brutto, però in quanto essere femminili. La malattia porta comunque in generale ad una conoscenza migliore, un perfezionamento migliore della conoscenza anche del proprio sé interiore. Non amplificato, esagerato, ma più profondo sicuramente. Quello che io le chiedo, se Eva magari risponde anche con una quartina o con le sue poesie, è quanto questa dimensione dell'identità femminile, se e come viene modificata da questo vissuto della malattia. Sono cose che mi pongo anche per me, domande che mi pongo anche per me. Mm.
Una domandina poco impegnativa. Grazie. Molto interessante.
Molto interessante. E sono temi che prendono molto anche me, su cui ammetto di non essere arrivata a una conclusione. Ci sto ancora molto pensando. Per esempio, una cosa a cui penso spesso è quanto la mia diminuita capacità di movimento, intendo proprio capacità di essere veloci anche, quanto il fatto che io non possa più correre, fisicamente correre, abbia influenzato il mio pensiero, cioè il mio modo di pensare. Dunque, la prima domanda era quanta fisicità c'è nell'interiorità. È tutto, la fisicità è tutto assolutamente. Anzi, c'è una breve poesia in cui io la dico questa cosa, non so se la riesco a ritrovare adesso.
Poi la cerchiamo.
Sì. E poi la
l'identità femminile viene modificata dalla...
Se l'identità femminile viene modificata enormemente. Beh, questa è una risposta credo logica e prevedibile, enormemente. Io mi sono fatta un punto d'onore, un punto di forza nel contrastare questo processo, nel senso che se penso alla sciatteria della palestra di fisioterapia, di riabilitazione, in cui tutti, anzi tutte, arrivavano in tuta, con l'elastico, in ciabattine o in scarpine, io mi sono sempre, ho sempre cercato di sottrarmi a questo. Ovviamente è un lavoro molto faticoso, nel senso che per esempio io, se mi voglio vestire in maniera complicata, ho bisogno di aiuto, cioè per mettere una camicia io ho bisogno di aiuto. Se non voglio mettere una maglietta, una cosa che sono in grado di infilare da sola, se ho una gonna coi bottoni o cose del genere, o uno stivale complicato, ho bisogno di aiuto. Quindi insomma tutto questo rallenta i tempi della vita quotidiana, li dilata, però per me è stata una cosa fondamentale. Sono stata molto aiutata dalle amiche, alcune sedute in prima fila, che appena tornata a Milano mi hanno accalappiato, ho detto ok, adesso si va dal parrucchiere, si va a fare la manicure, tu sei la stessa di prima, tu non devi rinunciare a nulla, anzi sarai meglio di prima da questo punto di vista, ti curerai di più, ti permetterai cose che prima non ti permettevi. E quindi devo dire che è stato fondamentale questo sostegno, che perdura fortunatamente. L'importante è non farsi travolgere, l'importante è prenderlo, crederci, è una passione quotidiana, crederci sempre. Ho risposto? Grazie.
Come il modo di sentire.
Sì. Bene. No, sono contenta se c'è una sintonia.
Sì, è esattamente.
Bene. Grazie.
Allora proseguiamo in questa tua narrazione. Tu hai parlato di credere, quindi a questo punto è determinante questo aspetto, no? Che è stato del credere, dell'avere un sostegno anche di una comunità orante, non so come definire altrimenti, comunque gruppi di donne che hanno pregato per te, che si sono alternate, hanno fatto queste letture dei Tehillim in continuazione. E quindi a proposito di questo credere, comunque c'è proprio questo senso della preghiera che mi dicevi che tu hai avuto, che veniva fatto regolarmente durante la tua malattia, durante comunque il coma, che tu l'hai percepito come se fosse un filo, mi hai detto, che ti teneva assolutamente qui, che ti impediva di andare da un'altra parte e di rimanere attaccata a questo mondo.
Ma altro che filo, era una corda.
Una corda, un filo.
Quindi, un cavo.
Sì, credo che l'esperienza straordinaria sia stata comunque dovuta al fatto che anche delle persone che non ti conoscevano direttamente, non erano delle persone che avevano condiviso con te dei pezzi di vita, dei pezzi di esperienza, che comunque nel momento in cui sono state chiamate queste persone, gli è stato detto preghiamo insieme per Giovanna, c'è stato un atto di generosità, di forza, no? Di presenza, cioè, e in questo c'è stato proprio la forza della tefillà, no? che veniva fuori. Quindi ripensando a queste cose, io ho trovato una cosa interessante, un po' particolare, se volete ve la racconto, a proposito di questa forza che dà la tefillà. che ha scritto Rabbi Nachman di Breslav. Faremo un po' di spigolature su vari personaggi, eccetera. Rabbi Nachman, il mese scorso è stato il mese di Cheshvan, e voi sapete che nel mese di Cheshvan c'è la preghiera per la pioggia, che viene recitata nel periodo di Sukkot fino alla fine di Tishri. I maestri insegnano che la prima pioggia, che è quella della creazione, è una pioggia che comunque è caduta dopo che era stato creato l'uomo, perché l'uomo comunque riconoscesse l'utilità della pioggia per la fertilità della terra e che quindi fosse in grado poi successivamente di pregare per essa. Il bisogno di pregare, dice Rabbi Nachman, è molto, come dire, è insito dentro l'uomo, che lo fa abitualmente, indipendentemente, dice, anche dal fatto di credere così profondamente, di avere questo, diciamo, atteggiamento di fede, anche se io preferisco la parola fiducia in Dio, mi piace di più che non parlare di fede, ma questa è un'opinione personale, ma comunque. Per esempio, lui dice, chi non ha mai detto, anche in una maniera appassionata in certi momenti, se solo potessi fare, no? Quindi in questo Rabbi Nachman vede già quello che è in nuce, una preghiera, una richiesta, un qualche cosa. Ciascuno poi lo fa col proprio stile, con la propria sensibilità, con le proprie parole, eccetera, in una sua solitudine, eccetera. Sempre nel mese di Cheshvan si legge la parasha di Noach, che ha questo legame con la pioggia, questo legame con l'acqua, e c'è questa storia che sembra sempre una favola per i bambini, i nostri bambini a scuola impazziscono, della storia dell'arca di Noè. Che cos'è quest'arca? No? Allora, nella Torah è scritto che viene dato l'ordine comunque a Noach di costruire una tevah, cioè un'arca che avesse un'apertura, Zohar, c'è scritto. Ma Zohar in ebraico ha anche un altro significato, che non è soltanto apertura, che è una sorgente di luce. Rashi nota a questo proposito che ci sono due diversi significati attribuibili alla parola apertura, ciascuno perché qualcuno lo definisce come una finestra, e di qui anche le immagini che vengono fatte dell'arca con la finestrella, e invece in altri casi viene definita come una pietra preziosa o semipreziosa che dava luce agli abitanti dell'arca. Rabbi Nachman interpreta quindi tutto il progetto della costruzione dell'arca, della Tevah, come l'indicazione della funzione della preghiera. La parola Tevah significa anche, questo sempre perché noi abbiamo molti significati, un mondo. Un mondo, per esempio, quello delle Rashei Tivot, cioè di queste abbreviazioni dove si mettono insieme più lettere, si fanno come delle crasi di parole che all'interno contengono molte altre parole. E queste parole vengono espresse come parte di una preghiera profonda sentita dal cuore, e hanno il potere di servire come delle scialuppe di salvataggio nella tempesta della vita. A volte una persona può sentire quindi che si trova nelle tenebre e non sa come scappare da esse. E quindi Rabbi Nachman insegna, sappi che ci sono molte aperture in questo buio attraverso cui uno può uscire, e solo quando una persona è cieca o è incapace di trovare le aperture, la preghiera detta ha la capacità invece di illuminare la strada, per cui la Tevah, la parola pronunciata della preghiera, deve avere una fonte di luce che non è una finestra, ma piuttosto una gemma che da sola illumina. E questa fonte di luce deve essere vera. Rahman dice, guarda a che le parole lascino la tua bocca con pienezza di verità e di sincerità, perché altrimenti non sono delle parole che trasmettono nulla, non sono delle preghiere. E io credo che in questo senso, mi permetto così di immaginare, anche però qui ci sono tante amiche che si sono ritrovate proprio in questo momento comune di preghiera, dove veramente c'era questa espressione di verità, di profondità, di sincerità, che in un qualche modo è stato ha costruito un sostegno a te, alla tua sofferenza, e in un qualche modo probabilmente ha fatto sì che il buon Dio si occupasse di te. Ti chiederei quindi di andare avanti con la narrazione del tuo, con la lettura del... passando dalla parte dei sintomi, sì. Adesso
posso dire, certo, una cosa?
Allora, io mi sono convertita all'ebraismo quando sono nati i miei figli, quindi è un percorso che è cominciato con la gravidanza del mio grande, 20 anni, ormai ahimè 20 anni fa, e le ragioni della mia conversione inizialmente erano soprattutto ragioni affettive, emotive. Naturalmente, se non avessi incontrato e sposato Paolo, probabilmente non sarei arrivata sino a qui. E poi è stata determinante per me la definizione di ebraismo che ha dato l'amico Davide, Eila, Davide, che ha dato l'amico Davide Bidussa. Cioè, vado a memoria e cito pedestremente, Davide mi perdonerà, lui ha scritto che è ebreo chiunque si riconosca in un corpus di testi che mantengono un ideale margine bianco a lato, giusto? Vabbè, detto proprio in soldoni, dai, vado a memoria. E mi ricordo che quando lessi questa tua definizione di ebraismo io mi ci ritrovai moltissimo. Devo dire che l'esperienza del coma e della malattia, di questa vicenda medica che io ho patito, mi ha aperto, come dicevi tu, delle finestre verso un'altra dimensione, che non è solo una dimensione emotivo-affettiva, intellettualistica, ma è una dimensione aperta al mistero, aperta a una ricerca diversa, aperta all'accettazione. E quindi io ricordo quando sono stata a trovare la responsabile della rianimazione genovese, dove ero rimasta ospite 2 settimane, è stato un incontro commovente. Sono andata a salutarla sulle mie gambe e con tutta la mia testa, e lei mi ha detto: guarda Giovanna, insomma, mi dava del tu perché era una collega di mio padre, ti devo dire la verità, noi non ci credevamo che tu ce l'avresti fatta. Non ci credevamo, e devo dirti che non c'è una spiegazione medica scientifica per la tua sopravvivenza. E quando poi ho raccontato, rientrata a Milano, a Rav Colombo queste cose, mi sono venuti lucciconi e ha detto a un'amica che era di fianco a me: l'abbracci lei per me. Insomma, io adesso non voglio essere presuntuosa, non grido al miracolo, non ho avuto illuminazioni, però sicuramente questa è un'esperienza che in questo senso mi ha arricchita, ecco, e che ha modificato la mia percezione della vita e delle cose della vita. Vado avanti con la lettura?
Sì. Allora, te lo ripasso così. Sì, certo.
Mentre cerchi, io intanto mi è stato venire in mente il fatto che ciclicamente sui quotidiani escono degli articoli sull'efficacia della preghiera, ma sempre in continuazione. E diciamo che oltreoceano, soprattutto negli Stati Uniti, vengono fatte moltissime ricerche, no? Dove il problema grosso comunque è valutare poi effettivamente, cioè riuscire a misurare gli effetti della preghiera. E quindi ho trovato questo articolo nel quale si racconta, cioè si cercano prove concrete, scientifiche, e per spiegare queste cose così misteriose e miracolose. E anche un giornale molto serio come Thornton Medical Journal, dove ci sono articoli scientifici di grande levatura, a un certo punto pubblica una ricerca di un team di studiosi dell'Indiana University, guidata dal professor Brown del Dipartimento di Studio delle Religioni, di studi sulle religioni, che ha verificato che nelle zone rurali del Mozambico gli effetti di sedute di preghiera su 14 persone colpite da sordità e su 11 con problemi alla vista hanno avuto dei risultati significativi, nel senso che comunque c'è stato un miglioramento ai disturbi all'orecchio in tre malati che invece avevano dei disturbi della vista. La ricerca comunque non aveva l'intenzione di spiegare i risultati, chiaramente, come così mi sembra Rav Colombo non è che potesse spiegare alla tua dottoressa come mai è successa questa cosa, ma semplicemente in una chiave di testimonianza, cioè vengono testati questi tipi di risultati che poi comunque da un punto di vista medico trovano delle loro comunque specifiche interpretazioni e spiegazioni, nel senso che comunque anche medici molto seri, molto affermati affermano comunque dell'effetto placebo che c'è nei confronti delle persone che sanno, sentono comunque di avere una comunità di persone che prega per loro. E quindi poi ci sono il folklore americano, per cui adesso ci sono già dei gruppi di medici che avrebbero deciso di lanciare una nuova terapia, che è la prior therapy, per vedere se funziona o meno, no? Quindi però questo fa parte comunque in parte del folklore e comunque sono delle espressioni comunque di alcuni gruppi americani. Allora,
ti libero la mano.
Allora, questa l'ho scritta in clinica forse un mese dal risveglio. E c'entra con quanto dicevamo poco fa della preghiera, la parte finale. La mente è un impasto in cui galleggia la coscienza. Dormire, sognare, portare pazienza, finché la veglia non sarà completa e questa palude verrà attraversata. Ma quanta fatica tirarsene fuori da questo intruglio che allappa di invischia, da questa bruma che ottunde la vista. La testa è un peso che scivola indietro, mi tira a fondo nel buio di un mondo senza ritorno, nel viaggio infinito per un mare senza sponde, per un cielo senza onde. Lasciarsi andare senza timore, lasciarsi sciogliere in questo torpore. Sarebbe facile come una resa, come un abbraccio dopo l'attesa. Ma voi chiamate, portate la luce. Siete l'ormeggio che non si dà pace, lo sguardo ostinato, l'abbraccio che tiene la presa e non molla, tenace. Mentre si allunga la smagliatura, il tempo slabbrato e fuori misura, in cui mi trovo senza capire, cercando solo di rinvenire. Ecco, io mi ricordo che quando hanno cominciato a raccontarmi i miei familiari e Paolo, mio marito, di quello che era successo a Milano mentre io ero in coma, e degli amici e delle amiche che si erano date in seguito nella lettura dei Teilim, e di quanta partecipazione ci fosse stata da parte di chi mi conosceva, della comunità, amici e amiche, come dicevo prima, non tutti necessariamente credenti, non tutti necessariamente particolarmente pii o osservanti, però tutti partecipanti con un enorme cuore, con un enorme trasporto. E questo chiaramente fa la differenza, nel senso che, non so, vogliamo chiamarla, erano per me erano comunque presenze interne, gli amici, i familiari, erano presenze che io sentivo dentro, io ho la percezione di avere sempre sognato nel tempo del coma, non so se dal punto di vista medico esatta, però io ho questa nettissima percezione. E il fatto di aver sognato la mia vita, i figli, gli amici, le amiche, credo mi abbia mantenuto qui, mi abbia mantenuto in vita.
Giro, seconda pagina.
Ecco, questa è una poesia che, come dire, raccoglie le sensazioni legate a questi sogni che ho fatto durante il coma, anche se un medico mi contesterebbe probabilmente, ma questa è la mia nettissima percezione. C'è una guerra che insanguina la notte, un bagliore rallentato che si espande e che non smette di gelare le vene. Quanto potremo ancora rimanere insieme, dispersi come siamo, scaraventati via senza capire come e dove, abbandonati dalla mano che ci custodiva, da questa minaccia incomprensibile che preme e che ci schianta, questo macigno greve che ci annienta, questo vagare oscuro che non si risolve e che cancella ciò che è stato, ci oblitera il passato, ce lo toglie. E questo è un testo che riflette, diciamo, la marmellata mentale in cui mi trovavo i primissimi tempi dopo il risveglio. Mi aggiro in questo sperdimento. I ricordi fondono nella testa che avvampa. Sono lingue di fuoco che attorcigliano il presente. Acciaio liquefatto in cerca di uno stampo. Una colata di lava che desertifica il suolo fino a estinguersi nel mare. Questo mare in cui trovo sollievo ogni mattina, che si affaccia e mi circonda col suo alito azzurro di luce, lontano come una promessa che forse potrà essere mantenuta, e parla in un modo familiare di conforto. Lo accolgo come un volo degli occhi, la traccia sedimentata che alimenta il battito, la pista da seguire per ritrovarmi. E le navi mi sono sentinelle, i gabbiani tessitori di nuvole, la rossa piattaforma ancorata nel blu, il motore immobile attorno a cui ruota, ora il mio nuovo mondo. Questo era ciò che vedevo dalle finestre della palestra, della palestra di fisioterapia.
Tornerei indietro di una pagina.
E naturalmente risvegliarsi in un corpo diverso, in un corpo che non funziona, in mezzo a gente che ha avuto vicende simili, porta a sentirsi nel rovescio delle cose, nel rovescio della vita. E io ero un caso un po' particolare perché ero una paziente di mezza età in una clinica dove la maggioranza dei degenti erano o persone anziane che di solito avevano avuto un ictus o emorragie cerebrali o purtroppo ragazzi molto molto giovani, vittime di incidenti stradali, soprattutto motociclistici. E quindi questa era una poesia un po' sul mio stato d'animo di paziente anomala e però empatica rispetto agli altri pazienti. Abbiamo tutti un segno rosso sulla gola, la traccia del passaggio che non ci ha risparmiato, gli anziani dallo sguardo ormai svenito e i giovani che nulla ormai rincuora. Io sto nel mezzo e non mi sono mai sentita così sola. Ovviamente il passaggio che non ci ha risparmiato allude al segno sullo stipide, te che oggi ricorda la mezuzah.
Sono degli interventi o continuiamo a raccontarvi noi? No, uno degli aspetti che mi ha sottolineato varie volte Giovanna nella conversazione che abbiamo avuto qualche giorno fa prima di questo incontro era un po' questo aspetto della meraviglia, no? Cioè il meravigliarsi comunque di aver ricevuto questo dono straordinario di essere tornati comunque a fare una vita, diciamo, mediamente molto regolare, certo molto diversa dalla precedente, ma comunque. E questo aspetto della meraviglia è un aspetto che sta dentro alla radice della parola tefillà, no? Tefillà non è soltanto intesa come giudicare, il pregare, eccetera, ma è anche proprio l'essere meravigliati. Della meraviglia ne parla un grande pensatore che è Avraham Yehoshua Heschel e che cerca di esprimere in un testo un libro molto particolare e interessante che si intitola Alla ricerca di Dio, cioè Dio alla ricerca dell'uomo, esattamente il contrario di quello che si tende a fare. In questo testo Heschel comunque fa una disamina molto complessa delle cose, ma prende alcune categorie di ragionamento, le sviluppa secondo uno schema anche filosofico, di confronto anche con pensatori della filosofia classica, Platone, Aristotele e quant'altri, Bergson, tutti quelli che volete voi, e comunque insiste molto su questo concetto della meraviglia, no? Cioè dice che il pregare, nella preghiera noi dobbiamo proprio avere, come dire, questo stupore, cioè ci dobbiamo essere in grado di stupirci di quello che è stato creato, di questo mondo che è stato creato da Dio, no? E che quindi che non è un aspetto così scontato di tutto quello che c'è. E lo fa naturalmente raccontando, scrivendo una storiella che vi leggerei, molto singolare. Quando il tramvai elettrico fece la sua prima apparizione nella città di Varsavia, alcuni vecchi ebrei non potevano credere ai loro occhi, cioè vuole spiegare l'idea di meraviglia. Una vettura che si muove senza cavallo. Alcuni di essi erano stupefatti e atterriti e nessuno sapeva come spiegarsi la sorprendente invenzione. Una volta, mentre stavamo discutendo sull'argomento, in sinagoga naturalmente, entrò un uomo che, oltre a studiare Talmud, godeva fama di conoscere libri di oggetti di soggetto profano, di essere abbonato a un giornale, di avere una buona esperienza negli affari di questo mondo. «Tu sì che devi sapere come funziona questa cosa!» esclamarono tutti insieme rivolgendosi a lui. «Naturalmente lo so», gli rispose. E tutti pendevano dalle sue labbra in assoluta concentrazione. Immaginate quattro grandi ruote poste in posizione verticale ai quattro angoli di un quadrato connessa l'una all'altra con dei fili metallici. Mi seguite? Sì, ti seguiamo, le risposto. I fili metallici sono annodati al centro del quadrato collocati all'interno di una grossa ruota in posizione orizzontale. Mi seguite? Sì, ti seguiamo. Sopra la ruota grande vi sono diverse rotelline, una più piccola dell'altra. Mi seguite? Sì, ti seguiamo. In cima alla rotellina più piccola vi è una minuscola vite che è connessa con un filo metallico al centro della vettura, che si trova sempre sulle ruote. Mi seguite? Sì che ti seguiamo.
Il macchinista della vettura preme il bottone che muove la minuscola vite, la quale fa muovere le ruote orizzontali e così la vettura corre per la strada. Ah sì, ora abbiamo capito. Questo è un racconto molto particolare, dove appunto nel quale Heschel tende proprio a mettere in evidenza quanto la meraviglia o l'assoluto stupore comunque è uno degli atteggiamenti che caratterizza, lui dice, l'uomo religioso nei confronti della storia, nei confronti della natura o di tutto quello che succede. E quindi il pregare in un certo senso è anche il meravigliarsi per quello che c'è, no? Tutto per quello che c'è intorno. Ci hai già preparato un'altra poesia?
Sì, ho preparato?
Sì.
Ho preparato un'altra poesia, però volevo fare una piccolissima postilla a questa bella digressione sulla meraviglia. Per me personalmente è meraviglia ciò che non mi spiego, in barba agli ingegnosi, all'ingegnosa spiegazione che tu hai letto. E nella mia vita l'esperienza, le principali due esperienze del meraviglioso sono legate alle mie gravidanze, al miracolo del vero e profondo innamoramento e alla creazione, che per me coincide con la scrittura. Queste sono cose che non, sì, insomma, che non arrivo a spiegarmi a fondo e vorrei non arrivare mai a spiegarmi a fondo. Cioè passo a leggere una poesia che mi è molto cara e che ho dedicato a Paolo, mio marito, e che si intitola Effetti personali e si riferisce quando io sono stata intubata e ricoverata in rianimazione. Come prassi, hanno dato ai miei familiari una busta con i miei effetti personali e questa busta i miei familiari me l'hanno riconsegnata dopo il risveglio con quello che io avevo addosso al momento in cui sono caduta in coma, letteralmente caduta in coma. E in questa busta c'erano la mia fede, c'erano insomma gli oggetti che avevo con me quel giorno addosso principalmente. Effetti personali. Questo sarebbe stato un salto nel buio. E ora, tornando ai pochi segni d'esistenza pigiati nella busta a intestazione ospedaliera, mi guardo come dall'alto di un precipizio che si è già saltato, me stessa smarrita di cui cerco gli indizi. Un appunto, custode di memorie calligrafiche, su un lembo di carta consumato, come il tempo ormai scaduto e la penna dall'inchiostro svaporato. La collana azzurra e l'orologio dello stesso colore, che continua a segnare le ore del nostro tempo. La data incisa sull'anello che ancora non riesco ad infilare, e quello inesorabile del mio smemoramento. Quel tempo pronunciato sottovoce perché troppo grave e troppo lento. Una morte mancata non è una rinascita, ma un'opportunità dimezzata. Devo dire che rispetto al distico finale mi sono molto ricreduta, per fortuna. Però questo è quello che io sentivo quando ho scritto la poesia. Penso che qualcuno qui dentro riconoscerà alcuni oggetti che mi aveva regalato, la collana azzurra e l'orologio azzurro, che continuo a conservare, ma non ho più messo. Ecco, questa piccola poesia si intitola L'attesa e riflette un po' quel senso di vuoto, sospeso, molto difficile da riempire, di quella specie di galleggiamento in cui mi trovavo, in cui scivolava il mio tempo giorno dopo giorno nel periodo del ricovero in clinica, quando ero ancora allettata. Grazie. Nel silenzio fuggitivo delle ore, il giorno cresce e si dilata. La luce incombe alle mie spalle e tende inutili agguati. Ruota e si spegne nella sera che cala, ineludibile e sicura. Questa stanza è l'utero che mi partorirà. Questa clinica, la madre che mi sta formando, per la seconda vita che mi sta aspettando.
In questa parte ormai siamo quasi, stiamo andando verso la parte finale, no, di questa tua esperienza. Io volevo chiedere se qualcuno tra i presenti che ha fatto l'esperienza di leggere i Tehillim avesse voglia di dire qualche cosa sull'esperienza di preghiera che ha vissuto in quel momento. E tra l'altro devo dire è una...
Ce ne sono diversi
non vedo lontano. No, io l'ho trovato un'esperienza comunque straordinaria, perché a mia memoria comunque non era uso solitamente nelle comunità organizzare questo, era molto uso all'interno delle famiglie. Mi è capitato recentemente di dover smantellare una casa di famiglia, e insieme a mia cognata Scartabellando abbiamo trovato tanti piccoli testi. E pensavamo che fosse in una libreria che era molto disordinata e piena di cose, e abbiamo trovato tanti piccoli librettini, formato tascabile, no? E pensavamo che facessero parte della solita collezione di dizionarietti, metafore insieme di piccoli pensieri, aforismi o cose di questo genere. Invece ci siamo accorti che ne abbiamo trovato una certa quantità che erano dei Tehillim, dove era chiarissimo che comunque queste piccole confezioni tascabili dei Tehillim raccontavano già di per sé una storia, che era la storia degli antenati, cioè voglio dire delle nonne, che comunque avevano conservato, letto, perché erano tutti usati, cioè si vedeva, c'erano le macchie dell'aver sfogliato, dei piccoli segni o cose di questo genere, e quindi questa antica abitudine proprio di sedersi tra donne, di tramandare comunque i Tehillim di madre in figlia, no? Quindi questa tradizione, soprattutto dopo la guerra, comunque in Italia all'interno delle comunità non era così diffusa, no? Cioè come se a un certo punto ci fosse stato un oiato tra quello che era la vita all'interno della comunità, la parte sociale dello stare all'interno della comunità, e invece la preghiera, come se fossero due luoghi diversi, no? Cioè questo, e quindi non il Beta Knesset, la sinagoga, come un momento, un luogo dove comunque ci si incontra, si vede e si parla di tutto, si vive, si prega, si fanno tutte queste cose insieme. Quindi ho trovato particolarmente straordinario sapere che qui a Milano comunque, ma non solo nel tuo caso, mi hanno detto che poi è una cosa che prosegue, che comunque viene fatta regolarmente, di costituire questi gruppi, no? di persone che si alternano e che pregano e che confortano moltissimo sia quelli che devono... Prego.
Penso che in quel momento non fosse stato solo il bisogno di pregare, ma stare tutti vicini l'uno all'altro, di sentirsi...
Comunità, insomma, un gruppo. Certo.
Tutti gli amici, credenti o non credenti, ma di riunirsi e stare anche uniti era l'unica maniera di... Nell'impotenza eravamo impotenti, dunque era l'unico modo di...
Noi che siamo qua non, magari non, non è una cosa che facciamo abitualmente, quella di pregare feeling, però c'era un gruppo appunto noi due per esempio che facciamo parte della comunità del NOM, c'è un gruppo di donne che regolarmente appunto lo fanno. Abbiamo chiesto aiuto a loro, abbiamo chiesto cosa dobbiamo leggere, diteci che cosa dobbiamo fare e poi tutte le amiche che presenti, altre eccetera, ci siamo ritrovate lì e ci siamo fatte un po' dire che cosa potevamo fare. Noi sapevamo di non poter fare veramente nulla, non potevamo andare a trovarla a Genova, non potevamo fare nulla, allora ci siamo affidate alla preghiera, cosa che io personalmente ho fatto questa cosa di Tilling due volte, una volta per lei, una volta per suo cognato, e non l'ho mai più fatta. Siamo andati avanti tutta l'estate, ognuna per conto suo, ognuna da qualche altra parte, a leggere tutti i giorni. Tra quello ci si telefonava per sapere cosa dovevamo
sì. Sì, però questa è tipica della recitazione dei salmi, no? Sapete che il libro dei salmi è una raccolta di 150 poesie più o meno lunghe in cui vengono espressi vari sentimenti, c'è anche una specificità dei lim che è importante far emergere, perché sono sentimenti che possono essere di dolore, di speranza, di pena, di sventura, di fede in Dio, di rivolta contro la malvagità, perché se si leggono i testi del Salmi ci sono anche questi aspetti, dedicati ai vizi degli uomini, alla sicurezza nella giustizia del cielo. E quindi vengono letti tutti insieme, ma solitamente appunto l'individuo singolo si immedesima spesso comunque nella collettività, no? E quindi in questa situazione c'è stata un'attribuzione probabilmente dei vostri sentimenti comunque, o comunque anche per altri, no? Cioè tra tutti insieme si è sentito che tutti quanti si vivevano più o meno gli stessi sentimenti, che si affrontava insieme un problema, un dolore, che c'era una speranza, che c'erano delle aspirazioni. E in questo modo quell'io individuale è diventato un pochino un noi, no? Cioè un canto particolare che ha trovato una lingua, un sonoro, non saprei come dire, che era un sonoro condiviso a tutti, perché in quel momento lì comunque esprimeva probabilmente tutti i sentimenti che tutte le persone vivevano in quel momento specifico e che era comune a tutti quanti. E quindi diventa una, come dire, un'espressione di un linguaggio comune, no? Che vale un po' per tutti i tempi, per tutti i luoghi, in qualsiasi situazione. Quindi forse è stata questa cosa, non lo so. C'è poi un aspetto comunque particolare, insomma, legato alla preghiera. C'è forse un pochettino da chiedersi che cos'è la preghiera da un punto di vista ebraico, non è così semplice. Il Rav Soloveitchik spiega che ci sono quattro strade, quattro vie per innalzarsi, per assurgere comunque al divino, per uscire da questo senso di finitezza e raggiungere verso l'infinitezza. E queste quattro vie sono la via intellettuale, la via del sentimento, la via delle volontà, cioè dell'amore verso Dio, e infine c'è la preghiera. Secondo Rav Soloveitchik, voi sapete che è stato un grandissimo Rav, che non è mancato da poco tempo, comunque questa direttore della Yeshiva University, uno dei più grandi pensatori moderni di quella che viene definita la New Orthodox comunque, e si è affrontato questi temi. Lui parla delle prime tre vie in una maniera particolare, poi dopo definisce il senso della preghiera collegandolo. Allora, la via intellettuale, secondo Rav Soloveitchik, c'è la ricerca intellettuale dell'ordine così spirituale, cosmico, secondo un metodo scientifico che porta a un tipo di saggezza che lui definisce secolare, e quindi, per esempio, il voler conoscere, voler capire, voler sapere tutto quello che succede, se c'è questo tipo di via intellettuale nel rapporto alla Torah, invece si parla di un ordine spirituale non secolare, ma comunque diventa la saggezza del divino, no? Comunque. Poi c'è una seconda via che è la via invece sentimentale, cioè quella attraverso il cuore ci si avvicina a Dio, cioè c'è questo impulso misterioso dell'anima che a un certo punto ci, in certi momenti, inspiegabilmente, indipendentemente anche dal credo o non credo, cose di questo genere, comunque che ci trascina verso Dio, ed è una cosa assolutamente fatta con il cuore, ma comunque anche questa, dice Rav Soloveitchik, non basta, non è sufficiente, no, ad avvicinarsi. C'è poi ancora la via della volontà, cioè la volontà che comunque conduce a una scelta etica, quindi una scelta etica dove il corpo mette in pratica per mezzo della volontà che l'uomo è in grado di dominare il proprio corpo. E quindi lo strumento della volontà è uno strumento normativo, cioè uno strumento che in un qualche modo disciplina tutti gli aspetti più legati al sentimento. Però c'è una caratteristica di questi tre aspetti iniziali. Questi tre aspetti iniziali comunque sono in una direzione. E sono praticamente dei monologhi. No? Cioè vanno in senso unico e sono delle azioni unidirezionali, unilaterali, che vengono prodotte dall'uomo. La preghiera invece non è una cosa unilaterale, dice Rav Soloveitchik, nella preghiera si instaura un dialogo che deve essere bilaterale e reciproco. A questo proposito, per esempio, cita alcuni passi dell'Esodo, versetto 20, 19 e 20, e dice: e Dio scese sul monte Sinai, sulla cima, e chiamò Mosè dalla cima del monte, e Mosè salì. Quindi ognuno dei due attori in questa dinamica fa qualche cosa per l'altro. La preghiera quindi, dice, è un dialogo e non è un monologo, e il dialogo ha luogo quando uno rivolge la parola ad un altro, e anche se l'altro rimane temporaneamente in silenzio. Possiamo pensare che la preghiera sia qualcosa di così deterministico, io ti chiedo e tu mi dai, cioè sarebbe banale, quasi infantile. Anche se i bambini, da questo punto di vista, mi è successa una piccolissima cosa l'altro giorno a scuola che mi ha veramente stupita. I bambini da questo punto di vista stupiscono sempre. Non sono così deterministi come potremmo pensare. Vi racconto questa brevissima cosa. Stavamo facendo un lavoro su, io insegno in una scuola elementare, quest'anno ho una prima elementare, quindi non è che posso fare delle cose a alti livelli così di riflessione filosofica. Stavamo facendo un piccolo lavoro sulle emozioni e si lavorava sulla rabbia, perché i bambini oggi sono sempre molto, molto rabbiosi, tendono ad avere anche dei modi di fare un po' così, un po' sgradevoli e quindi un po' violenti, un po' duri. E avevo letto loro una storia, abbiamo discusso della rabbia, ognuno ha tirato fuori quando si arrabbia, per quale ragione, la mamma, il papà, il fratello, solite storie. E poi a un certo punto ho detto loro: ma come si fa, quali sono i rimedi per non arrabbiarsi, no? E per la prima volta, io insegno da più di 30 anni, per la prima volta un bambino mi ha detto: io prego Dio. 6 anni. Sono rimasta stupitissima, perché è veramente una strada che solitamente i bambini non contemplano, no? Quindi che mi ha dato la misura della spiritualità che probabilmente lui assorbiva ovviamente nella sua casa. E quindi cioè, Dio veramente come... cioè prego Dio, poi gli ho chiesto di spiegare, questo è un bambino che tra l'altro non parla bene, c'aveva il labbro leporino, gli hanno fatto niente, cioè tutta una storia un po' così, e gli ho chiesto di spiegare e lui mi ha detto: sì, perché io ho bisogno di qualcuno che mi capisca, no?
e quindi che mi aiuti da questo punto di vista. E devo dire che i suoi compagni sono rimasti basiti, perché non hanno mai contemplato, cioè gli altri hanno trovato delle cose normali, cioè tipo, non so, prendo a calci il peluche, oppure mi sfogo, mi chiudo in una stanza e faccio un urlo, cioè poi ognuno, oppure disegno, mi abbraccio il mio gattino, poi, cioè voglio dire, ogni bambino poi a seconda ovviamente della sua caratteristica. Però questo bambino invece mi ha detto, io prego Dio, e mi ha spiegato che comunque almeno riesco a parlare, no? Perché in effetti nel momento della rabbia avresti, cioè, questa cesura rispetto al dialogo, no? Che mi ha impressionato il fatto che lui avesse percepito a modo suo comunque, il fatto che nel momento in cui ha questo sentimento di rabbia c'è una cesura di dialogo, lui contrappone in maniera assolutamente, adesso senza farne, senza enfatizzare troppo, però la sua risposta era una risposta invece di ricerca di dialogo. E quindi l'ho trovato straordinario da questo punto di vista. E, concludendo il discorso di Ralph Soloveitchik, lui diceva, quindi la preghiera non serve quindi come mezzo per ottenere un determinato favore adulando Dio, e i maestri ritenevano che l'adempimento delle nostre preghiere fosse al di là della nostra comprensione e che quindi dipende da fattori che sono a noi del tutto sotto controllo, fuori controllo. Quindi la preghiera mantiene gli elementi delle tre vie considerate precedentemente, ma ciò che c'è di speciale è proprio il modo in cui viene condotta. È proprio questo suo aspetto dialogico, che poi nell'ebraismo tra l'altro è fortissimo. Basta solo pensare che sono poche le preghiere che si devono recitare con il minyan, e sono esattamente le stesse preghiere che uno dice a casa, si ritrova nel Beta Knesset, no? Quindi c'è questo rapporto del io-noi che è molto molto forte. Se mi avete già parlato abbastanza, ridò la parola invece alla melodia della poesia.
Sì. Ecco, anche qui volevo fare una breve aggiunta alle cose molto molto belle, interessanti che ci hai detto tu. E volevo commentare che non è casuale che questa iniziativa di preghiera che mi ha riguardato 5 anni fa sia partita dalle mie amiche femmine, donne.
Stasera.
Perché, insomma, se ci si pensa bene, le donne sono le custodi del mondo dei sentimenti, del mondo delle emozioni, e quindi, mentre appunto normalmente, più tipicamente, gli uomini hanno un lato più razionale, più concreto, maggiore. Non so se concludere o...
Sì.
Allora, leggerei un paio di testi dalla sezione finale, Ithaca, come ricordo, e uno sugli affetti primari, fondamentali, familiari, recuperati come illuminazione, con un rientro alla vita, diciamo, normale, quotidiana, di tutti i giorni. E questa poesia molto breve non ha titolo, e a giudicare da quanti continuano a citarmela è piaciuta molto, comunque la leggo volentieri lo stesso. L'amore sorprende come pioggia nel buio, e siamo fradici, senza riparo, ancora lontani dall'alba. Ecco, l'ultimo testo che leggerei si intitola, ha un titolo, ed è Insegnamento Zen. E indica insomma il cambiamento di filosofia di vita che c'è stato conseguentemente a quello che mi è successo, e si riferisce in maniera insomma bonaria e affettuosa alla figura di questo fisioterapista per me ormai storico che mi segue da tanto tempo e che spesso si è trovato a contrastare i miei sforzi volontaristici, ma io devo fare il movimento giusto, lo devo fare in questo modo, perché questo è il modo più efficace, e a questo lui continua a ripetermi ancora oggi, no, dice, quello che era il movimento giusto prima, non è detto che lo sia ancora, tu sei diversa, sei una persona diversa, quindi non devi contrastare questa tua diversità, che è innanzitutto una diversità fisica adesso, ma la devi assecondare e vedrai che i risultati saranno migliori. Allora, insegnamento zen in questo senso. Quindi in questa poesia c'è un tu ed è appunto questo mio fisioterapista, che ovviamente è diventato un amico. Meno forza, dici, ed hai ragione. Questa di ritenersi sempre uguali è un'illusione. E quel che vale ora e che funziona non c'entra nulla col mondo che eravamo, con quella logica e con quanto sapevamo. Ciò che mi scioglie il gesto e lo perfeziona non è l'impegno e l'energia che impiego, ma consapevolezza e strategia. E la destrezza è data da un'inedita maestria, saper dosare il movimento e non insistere, lasciarlo lento. Scoprire nella propria debolezza il miglior modo per venire a capo di un deficit ormai stabilizzato. Sapere che si riesce meglio se non si cerca di evitare lo sbaglio. Ed io qui chiuderei.
Io, grazie.
Io ringrazio Giovanna, ringrazio ovviamente Paola, ringrazio voi per essere intervenuti a questa serata. Sì. Vi consiglio di prendere il libro di Giovanna, che è un libro che proprio perché ha questa struttura narrativa tenta quasi come la lettura di un romanzo, ma non si può, perché dopo alcune poesie, anche quelle più brevi, comunque ci si deve fermare, non si può, c'è bisogno proprio di riflettere, di prendere del tempo, perché lei offre non solo parole, musiche, ma anche ci sono alcuni versi nei quali veramente entrano dentro delle immagini e che rimangono fisse e che richiedono un tempo anche di decantazione, direi. Quindi vi ringrazio molto di tutto e se avete qualcosa da chiedere ancora a Giovanna.
Io volevo fare un ringraziamento.
Scusate, io voglio fare un grazie enorme, enorme a Paola. Grazie per il suo... grazie Paola per il tuo entusiasmo e ovviamente grazie a Raf Colombo che è il nome tutelare dietro a tutto ciò, a questa serata e a questo bel momento insieme.